in un certo senso la meditazione della Pasqua. E noi siamo abituati un po', come sempre, a guardare i misteri della nostra fede più come un fatto eclatante, come un fatto misterioso, come un fatto miracoloso, piuttosto che come una lezione della nostra vita. Cioè siamo abituati più a guardare che a meditare. Perciò ci piace andare a Medjugorje, ci piace andare a un certo modo, un po' a Lourdes, oppure un altro modo, e là non facciamo niente poi in pratica. Cioè là guardiamo, ma casomai ci emozioniamo, d'accordo? Però la vita nostra è fatta delle nostre famiglie, del nostro lavoro, delle nostre cose, e la vita cristiana si realizza vivendo nelle nostre case, invece lavorando per gli altri, facendo tutte le cose che bisogna fare in questo mondo. Perciò, vedete, quando noi leggiamo un testo del Vangelo, dovremmo sempre domandarci: ma che mi vuole dire? Che mi sta dicendo? Ed evitare di pensare sempre al miracolo. Per esempio, per dirle una, noi quando leggiamo la moltiplicazione dei pani, abbiamo l'idea di una specie di miracolo per cui Gesù Cristo cacciava i pani da dentro il canestro, i pani crescevano nel canestro, andavano, quindi una grande situazione di illusionismo in cui tutto questo aumentava. In realtà la realtà è molto più banale di quanto voi pensiate. E rappresenta qualcosa che fra poco farò io. Io fra poco non farò la moltiplicazione dei pani, ma il frazionamento infinito del pane. Cioè, capite bene che questo racconto vuol dirci una cosa importante. Vuol dire che quando io prendo il pane, noi purtroppo già li dividiamo in pezzi di pane, ma se prendessimo un bel pezzo di pane grande così, io lo comincio a spezzare e ve lo comincio a distribuire, fateci caso che lo posso dividere per quanto voglio io. Voi avete sempre l'unico Cristo tutti quanti. Quanta gente a volte cambia i due ostie nelle mani e fa che ne devo fare di quest'altro, ecco, è sempre Gesù Cristo, mangiatelo, che devi fare? E così anche se io mi spezzo un ostie per le donne età, non è che gli ho dato a mezzo Gesù Cristo, gli ho dato sempre tutto Gesù Cristo. Quindi questa non è la moltiplicazione dei pani, ma il frazionamento infinito di una vita divina che non muore via via che viene frazionata. Perché se noi prendiamo qualsiasi cosa umana, la cominciamo a dividere, alla fine arriveremo e non c'è più niente. Mentre se noi cominciamo a dividere la vita eterna, questa vita divina di Dio è una vita che non finisce mai. Questo è il mistero dell'Eucaristia. Ma c'è una riflessione un po' più profonda da fare, secondo me. Cioè noi abbiamo detto troppo che sempre perché ci dobbiamo disimpegnare in un certo modo, e anche perché, diciamo, l'istituzione religiosa ha tutto l'interesse a fare questo fatto, noi siamo portati più a considerare l'Eucaristia come una cosa piuttosto che come un evento, come un fatto. Cioè se io voi mi invitate a cena a casa vostra, per esempio, la cosa importante è che voi mi state invitando a cena. Non è che noi ci mettiamo davanti al buffet che avete preparato, ci mettiamo in adorazione davanti al buffet, no, ce lo mangiamo naturalmente. E la cosa importante è che mangiamo insieme. Tanto è vero che se capita per un motivo qualsiasi che non avete potuto preparare cose belle, stasera teniamo solamente un po' di questo, cioè, ma che importanza dire? Stiamo mangiando insieme. Allora l'Eucaristica è una cena, non è una cosa da adorare, sì, lo possiamo adorare naturalmente. Perciò vedete Paolo VI voleva togliere rapidamente l'adorazione eucaristica. Non perché è sbagliato, ma perché dirottamente. Mi fa pensare che noi dobbiamo fare indipendentemente avanti all'Eucaristia. Vedete che l'Eucaristia dovrebbe stare sempre fuori dalla Chiesa, mai presente come purtroppo è rimasta. E infatti Paolo VI dice che dovete metterlo nel sotto, nascosta. Perché in questo momento l'Eucaristia stiamo facendo, la cena la stiamo celebrando, non possiamo dire che Cristo di scatola è Cristo Cristo. Sto tenendo l'idea. E così si falsificano un po' le cose. L'Eucaristia fondamentalmente è cenare con Dio. Noi gli mettiamo a disposizione questa povera cosa che è la nostra vita, gli diciamo: ma non è che teniamo, che tipo di offrire, un po' di pane, un po' di vino, espressione della nostra piccola e con l'esistenza che si consuma. E lui dice: non vi preoccupate, venga a cenare con voi. Allora prende nelle mani il pane e il vino, questo è il gesto gesto che voi fate quando me lo portate, capito? Voi me lo portate, io in quel momento faccio la parte di Gesù Cristo, non la mia parte di piccolo uomo. Prendendolo nelle mani lo faccio diventare qualcosa di divino. Infatti me lo faccio capire dicendo: Signore, mando il tuo spirito, eccetera, eccetera. Dopodiché io prendo quello stesso pane, quello stesso vino che mi avete dato e ve lo restituisco. Però non mi restituisco più quello che mi avete messo nelle mani, mi restituisco la mia vita, la mia eternità, la mia divinità. Questo scambio è l'Eucaristia, capite? E se noi non viviamo questo, ci mettiamo a fare gli inginocchiamenti, i canti, i fiori, tutte cose bellissime, tutte cose buone, tutte cose corrette, un po' alla volta ci siamo dimenticati fondamentalmente per curare troppo la presenza reale di nostro Signore, ci siamo dimenticati la nostra funzione. Allora facciamo un passo indietro, vedete, e andiamo in quella notte in cui Gesù Cristo ci doveva lasciare, l'ultima cena cosiddetta. In quel momento Gesù Cristo diceva: io la mia traiettoria di uomo è finita, da vero uomo io ora devo morire, devo andarmene, devo uscire dal mondo materiale. Allora che cosa facciamo a questo punto? Dice lui. I giudei chiedevano di togliere solo dai piedi ammazzandolo. E dicevo: ma ammazziamo, eccoci, eliminiamo questo rompiscatole che sta predicando il giudeo. E le disse: vi faccio vedere come risolvo la situazione. Da questo momento in poi ognuno di voi mi rappresenterà pienamente nel mondo. Io me ne vado perché voi rimanete al posto mio, ma non rimanete nel senso che vi faccio una delega, vi faccio un contratto, diciamo, per rappresentarmi, ma voi sarete me. Ognuno di voi è un Cristo. Riflettete a questo, vedete, a questo noi lo predichiamo troppo poco, ma questa è l'essenza della nostra fede. Allora ognuno di voi vive continuamente i sacramenti, perché Gesù Cristo dice: rappresentatemi, sacramentalizzatemi, fatemi vedere nel mondo. E allora quando voi pensate a un santo, per esempio, pensate a Maria Teresa, che è più vicino a noi come psicologia e come cosa, voi vi accorgete che in fondo la sua testimonianza è quella che conta. Lei ha mostrato un Cristo nel mondo. E lo devo mostrare io e ognuno di voi tranquillamente, nella realtà in cui si trova. È come dire: Gesù Cristo disse a chi gli domandava, cioè, mostraci il Padre. E lui dice: avete visto me, avete visto il Padre. Se voi volete dire: faccio vedere Gesù Cristo, io dico: guardate, lui ha visto Gesù Cristo. Ovviamente nel dire questa frase io mi giudico profondamente. Questa è la morale. Altre che le liste che mettiamo in confessionale. La vera morale è questa: ma scusate, voi, io, che sto sempre insieme a voi, rappresentiamo Cristo nel mondo? Cioè, guardando come voi si vede la presenza di Dio nel mondo. E che sono i sette sacramenti? Dove vedete nessuno? Noi come facciamo il battesimo, come facciamo le prese, come facciamo la questione del certificato della cresima per andare a sposare, quante bagianate che diciamo sopra. In realtà no, in realtà è che io il battesimo mio lo vivo per tutta la mia vita, perché in tutta la mia vita io devo mostrare di essere vostro fratello, figlio del Dio. La cresima la vivo tutta la mia vita, perché devo mostrare che non sono solo un uomo, un'anima, ma sono anche una divinità. Il matrimonio lo viviamo tutti quanti perché è un amore di unità. E quindi uno cerca di fare unità nell'altro, la suocera col suocero, col figlio, con l'adottato, con quello che sia. Il sacerdote lo viviamo tutti quanti, perché tutti quanti noi ci facciamo sempre più uni degli altri. Allora una persona alla quale si mette a servizio degli altri, forse la vecchia zia dell'Ottocento, che si metteva in una casa e serviva di nipoti, aggiustava, faceva, eccetera, qualche uno di noi l'ha anche vissuta questa esperienza, poi era sacerdote. Non teneva la soltana, non teneva il papere in testa, ma viveva quella sacramentalità, cioè quella espressione tale da far ricordare Gesù Cristo nel mondo. E Gesù Cristo allora diceva a tutti i farisei: faccio una bella risata in faccia, perché voi mi ammazzerete, ma io ho finito già prima fate, prendete il vino e fate quello che vi ho detto prima di fare. Date la pena o quello che Cristo vuole. Allora vedete che tutta il corpus domini non è solamente che noi facciamo la bella cosa, cardione, candela, mettiamo là sopra la sorella, un'esposizione di lugari solenne, cioè solenne lui, sì, solenne perché facciamo una preghiera, non lo so. Ma noi l'essenza del corpus domini è che ognuno di noi oggi torna a casa sapendo di essere un Cristo. E allora deve anche impegnarsi un poco di più. È inutile che sentisci 10 rosari, è inutile che va a Bicciolore, è inutile che faccio 50 salmelli, è inutile che faccia 100 messe se non realizza che cosa? La sacramentalità. Per cui alla fine della giornata non è che dici cosa ho fatto, l'altro peccato, siamo sempre, ma dalla sensazione, vedi, non ci hanno insegnato, che andiamo a rivestare, nel bidone dell'immondizia, già qua c'è stata delle fronte di cavolo, poi saranno queste, se io li faccio, no. Ma vi ricordate la sera dovete fare una sola domanda. Chi mi ha visto oggi? Ha traguardato in me il Dio, il Cristo, il Dio incarnato, o no? Perché se siete passati nel mondo e non avete illuminato il mondo, avete fallito. Abbiamo fallito. Ecco perché noi credo possiamo giudicare ancora di più, ma va bene, perché abbiamo un impegno ancora più speciale nel fare queste cose, ma lo abbiamo tutti però alla stessa maniera. Quindi a un certo momento l'Eucaristia che oggi noi celebriamo, questa che facciamo come festa, quella che facciamo come realtà, l'Eucaristia esiste un'Eucaristia rituale e un'Eucaristia non rituale. Quella rituale stiamo celebrando in questo momento, ma esiste un'Eucaristia non rituale, cioè che non tiene forme particolari, che non è mezzo ne accorge che la sta facendo, e che sia tutte quelle volte in cui uno dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questa è la mia anima, già sta un sangue in mezzo, siamo sempre insanguinati, no, questa è la mia anima. Ogni volta che fate questo, voi annunciate il Signore, voi fate vedere Gesù Cristo nel mondo. Allora l'Eucaristia una donna la celebra in casa sua, lavando i panni o preparando da mangiare, o curando un'altra cosa. O casomai giocando a carte per distrarsi un po', che lo stesso io non ci vuole affliggere la vita, ma ci vuole che noi viviamo con pienezza. L'Eucaristia la fa un professionista che fa la sua attività professionale. L'Eucaristia la fanno tutti quanti secondo i mezzi che hanno nelle mani. Perché? Perché chi li guarda vede in trasparenza il Cristo. Poi la domenica ci incontriamo a fare questo. E questo diventa allora il punto massimo, il corpo del Signore. Ma qual è il corpo del Signore? Sant'Agostino dice una bella frase, dice, quando io vi dico il corpo di Cristo, non lo sto tanto dicendo del Padre, lo sto dicendo di voi, diceva Sant'Agostino. Voi siete il corpo di Cristo. E allora cercate di realizzarlo per come è possibile nella vostra vita. E concludiamo con un altro punto che ci consente di, diciamo, di fare un passo avanti anche nella nostra tristezza di uomini. Noi siamo tristi come uomini perché la morte ci sta addosso. Noi cerchiamo di vivere una specie di sindrome dell'immortalità, cioè cercando di pensare che siamo immortali, per me di giovani naturalmente, e però sappiamo che purtroppo o fortunatamente arriva la morte. Come si vince questo? E non è possibile, guardate, stanno tutti i filosofi che hanno scritto di consolarsi, filosofie, tante cose, la morte, come gli avete, tutti gli altri che si possono leggere bene quando sta bene o sta morendo. Ma per chi si trova in pericolo di morte, la cosa è tutt'altra. Ebbene, guardate, cercate di cogliere questo nell'Eucaristia. Quando il nostro Signore istituì il sacramento dell'Eucaristia, lo istituì in occasione della sua morte. Ma non perché era un miracolo, che ci doveva intristire la vita, no, come vittoria sulla morte. Cioè lui disse, fisicamente fra poco mi ammazzeranno, ma io risorgerò ogni volta che voi mi rappresenterete. Per cui la risurrezione di Gesù Cristo non è avvenuta solo 2000 anni fa, ma viene continuamente. divinità. Ogni volta che faccio questo, risulto fatto. E quindi ecco la risurrezione dei morti. Pensando di trono, gli angeli, cose, tutte le ossa che escono dal cimitero, la sceneggiata che diciamo in verità. No, i nostri morti stanno continuamente con lui e risorgono continuamente perché continuamente Cristo risorge. E chi lo fa risorgere? Dove? Come? Vivendo al posto suo. Tutte queste essenze del cristianesimo, vedete? E fate di avere però comunicato, fermiamoci qua naturalmente, sarebbe da parlare anche se per quante ore, ma provate un po' a riflettere su questi elementi che vi ho dato, perché credo che siano fondamentali. E con questa, diciamo, domenica noi chiudiamo il grande mistero della Pasqua, il grande mistero dell'incontro dell'uomo.